La Micromega, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. Aprile 24 2024. La guerra contro lo Stato condotta dal liberismo della sussidiarietà. Francesco Pallante. Pubblichiamo un estratto del libro di Francesco Pallante, Spezzare l'Italia, Giulio Einaudi Editore 2024. In questo volume, il costituzionalista argomenta in profondità le ragioni di una battaglia per firmare il disegno eversivo dell'autonomia differenziata, il quale, come spiega nel capitolo di seguito, trae origine anche dalla visione invisa di liberismo e populismo al tempo stesso, tale per cui lo Stato sia automaticamente un male necessario, e le istituzioni più vicine ai cittadini consentano un beneficio. Una visione che nega alla radice la politica, vale a dire l'opera di mediazione e sintesi che è in grado di tenere insieme la società. In quest'ottica, a rendere sconcertante l'intera vicenda è soprattutto l'attitudine lombarda, veneta ed emiliano-romagnola ad autocelebrarsi come l'avanguardia non tanto economica quanto morale del paese. Un'avanguardia che si pone a modello al resto dell'Italia e lamenta l'arretratezza altrui come un vulnus inflitto ai primi della classe in una visione totalmente autocentrata che, rovesciando la realtà nel suo esatto opposto, si fa spudoratamente forza della denuncia della discriminazione al contrario patita dai migliori. Se a questo siamo giunti a considerare morale abbandonare gli ultimi a se stessi e immorale richiedere ai primi solidarietà e per responsabilità culturali e politiche risalenti nel tempo. Responsabilità che affondano le radici in una visione complessiva delle relazioni sociali improntata all'esaltazione dell'individualismo, che hanno avuto modo di consolidarsi in una vera e propria ideologia, oggi dominante. Avvicinare le istituzioni ai cittadini è la sua parola d'ordine più nota, una parola d'ordine il cui reale significato è, tuttavia, ben diverso da quel che solitamente si ritiene. Avvicinare le istituzioni ai cittadini. Bisogna avvicinare le istituzioni ai cittadini. Quante volte in questi anni lo abbiamo sentito ripetere, che la questione fosse migliorare l'efficienza dell'azione pubblica, aumentare la sensibilità delle istituzioni ai bisogni della popolazione, responsabilizzare gli amministratori, controllare l'impiego delle risorse pubbliche, combattere l'astensionismo elettorale. La soluzione era sempre la stessa, avvicinare le istituzioni ai cittadini. Che cosa voglia dire in concreto, nessuno lo sa. Come tutti gli slogan di successo, anche quello in questione ha una forza evocativa molto superiore alla sua capacità esplicativa. In effetti, verrebbe da chiedersi, c'è davvero bisogno di spiegarlo? Di fronte a una verità autoevidente è bizzarro interrogarsi sul suo significato. La abbiamo detta e sentita talmente tante volte che non può che essere così. Eppure, se si considerano le implicazioni di tale visione sulle dinamiche politiche e istituzionali degli ultimi decenni, e in ultima istanza sulla vita pubblica, un supplemento di riflessione sembra giustificato. La perniciosa ideologia della sussidiarietà. Tutto muove dall'ideologia della sussidiarietà. A dover essere sussidiario, in tale visione, è l'intervento pubblico rispetto alle capacità private di incidere sull'organizzazione dell'esistenza collettiva. Là dove un gruppo sociale è in grado di provvedere da sé, la mano pubblica non ha titolo per intervenire, questo è il cuore della sussidiarietà. La comunità locale, carente di una scuola per l'infanzia, è capace di attivarsi in autonomia, che il pubblico si astenga dal fare alcunché. Ai bisogni di accudimento degli anziani riesce a far fronte il lavoro volontario di chi vive sul territorio, che i servizi sociali si dedichino ad altro. Il dopo scuola è garantito dall'operato delle associazioni di quartiere, che i progetti per il tempo pieno siano riposti nei cassetti. È chiaro il motivo del fervore con cui la Chiesa Cattolica promuove questa prospettiva, in quanto struttura socialmente radicata e capillarmente diffusa sul territorio nazionale, la sussidiarietà le dà modo di farsi protagonista di una pluralità di interventi in risposta ai più svariati bisogni emergenti dalla comunità dei fedeli, e non solo. Non mancano, tuttavia, fautori della sussidiarietà motivati da visioni laiche della fraternità. L'attitudine di fondo è antistatale. L'esistenza umana è una questione privata, se ne occupino dunque i privati, da soli o se ritengono associandosi volontariamente tra di loro, con attitudine anche sovraindividuale, dunque, ma mai generale, rivolta alle singole comunità, non all'intera società. Allo Stato, che della società è espressione, deve essere rimesso il minimo indispensabile, e solo là dove sia il privato a dichiarare di averne bisogno. L'idea, evidentemente, è che lo Stato sia un male, necessario in alcuni casi, ma pur sempre un male, quantomeno perché, come dimostrano le drammatiche esperienze dei totalitarismi novecenteschi, sempre tende all'espansione, un'istituzione insaziabile naturalmente propensa a fagocitare gli spazi propri della libertà individuale. In questo la visione cattolica, che pure mira nell'ottica della filosofia politica personalista a favorire la gestione associata sotto la guida delle gerarchie ecclesiastiche degli spazi di libertà, e la visione liberista, che difende invece da una diversa prospettiva ideologica la libertà come dominio preminente del singolo individuo, si ritrovano di fatto alleate. Un'alleanza dai tratti paradossali se solo si considera quanto individualismo e organicismo confessionale siano l'uno la negazione dell'altro, eppure un'alleanza di impressionante potenza, capace di dettare l'agenda al sistema politico italiano tanto a destra quanto a sinistra e di riconfigurare lo spazio pubblico costituzionalmente definito a proprio beneficio. Il terzo settore e il privato sociale ne sono anche dal punto di vista concettuale la più compiuta espressione. Ed è impressionante registrare quanto si siano nel tempo allargati i rispettivi ambiti di competenza, sino ad affiancare alle associazioni di volontariato colossi finanziari come le fondazioni bancarie. Minore il successo al riso ai beni comuni, categoria anch'essa ascrivibile al della sussidiarietà per la sua vis polemica antistatale, ma con obiettivi differenti rivolti a valorizzare lo spontaneismo associativo più come strumento attraverso cui sopperire all'inadeguatezza dell'azione pubblica che come bene in sé. Così intesa, e cioè come valorizzazione delle capacità di azione individuale o di relazione interindividuale dei cittadini, la sussidiarietà è definita operante in senso orizzontale, a significare che si tratta di un principio d'ordine sociale che non conosce gerarchie politiche e agisce considerando gli individui come se fossero tutti posti su un piano paritario, orizzontale, appunto. Naturalmente anche questa è ideologia, a meno di voler negare rilievo alle gerarchie economiche, culturali e sociali che al di là delle gerarchie politiche rendono i singoli individui di fatto tutt'altro che uguali tra loro. Ma è un'ideologia di successo perché negare rilievo alle disuguaglianze che nella sostanza colpiscono la vita delle persone, chi è benestante lo è perché se lo merita, così come chi è indigente corrisponde a una delle credenze fondamentali del nostro tempo. Il diverso significato della sussidiarietà intesa in senso verticale, quello che qui più interessa, entra in gioco nel momento in cui i cittadini, singoli o associati, incontrano il limite delle proprie capacità operative e sono costretti a invocare l'intervento sussidiario delle pubbliche autorità. Permane anche in questa accezione il pregiudizio nei confronti dello Stato, che continua a essere considerato risorsa di ultima istanza. Pubblico non va confuso con statale. Il fallimento del privato non legittima di per sé l'intervento dello Stato, che per i fautori della sussidiarietà rimane un pericolo da cui guardarsi. Prima di chiamarlo in causa è bene esperire le capacità degli enti territoriali di dimensione più circoscritta, quelli che operano, eccoci al punto, più vicino ai cittadini. L'ordine corretto di intervento sarebbe, dunque, quello che muove dal basso verso l'alto, se si vuole usare la metafora verticistica, o se si preferisce quella spaziale, dal più vicino al più lontano. E dunque, anzitutto i comuni, poi le province e le città metropolitane, per quel che ancora rilevano, quindi le regioni. Solo infine può farsi avanti lo Stato qualora la trafila degli enti più vicini ai cittadini si sia rivelata inadeguata a trattare le questioni per cui il settore pubblico è stato chiamato in causa. Emerge qui il filo che lega tra loro le cosiddette riforme Bassanini di fine anni 90, la riscrittura dei rapporti tra lo Stato e le regioni avvenuta nel 2001 e l'autonomia regionale differenziata che incombe oggi. Loro comune denominatore è esattamente quanto appena descritto, l'accezione verticale del principio di sussidiarietà. L'obiettivo è spostare poteri dall'alto verso il basso perché così facendo si farà il bene dei cittadini. Ecco il fulcro intorno al quale si è andata e ancora si va riorganizzando la Repubblica. Emblematica è la nuova versione dell'articolo 114 della Costituzione, un articolo che nel 1948 recitava: la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni, e che dal 2001 afferma: la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Due sono le novità, entrambe di notevole rilievo. non soltanto l'inversione dell'ordine di elencazione degli enti territoriali, discendente in origine, ascendente oggi, ma anche l'inserimento dello Stato, un tempo considerato sinonimo di Repubblica, nell'elenco degli enti costitutivi di quest'ultima, alla pari degli altri enti territoriali, sino a quel momento considerati minori. Difficile rendere in modo più plastico il declassamento subito dall'ente per tradizione ritenuto l'incarnazione stessa del potere pubblico, un declassamento che risulta ulteriormente enfatizzato dalla combinazione delle due accezioni della sussidiarietà, dal momento che, come visto, l'ordine prioritario di intervento nelle questioni politiche risulta adesso così riconfigurato: prima i privati, singoli o associati, e poi il pubblico, sussidiarietà orizzontale. Nuovo articolo 118,4 della Costituzione, e una volta ammesso l'intervento pubblico, prima i comuni e poi via via a salire fino ad eventualmente arrivare in ultimo allo Stato sussidiarietà verticale. Nuovo articolo 118,1 della Costituzione. Rimane da comprendere come l'avvicinamento delle istituzioni ai cittadini riesca a produrre i propri taumaturgici effetti, in che termini ne traggano beneficio l'efficienza dell'amministrazione, l'attenzione ai bisogni della popolazione, la qualità della classe politica, la trasparenza dei governi locali, la partecipazione elettorale. Secondo i suoi fautori, la sussidiarietà agirebbe positivamente lungo tre direttrici principali. Anzitutto opererebbe nel senso dell'incremento della democraticità delle istituzioni. La tesi è che la maggiore prossimità ai titolari del potere di governo offra ai cittadini l'opportunità di meglio far udire la propria voce. È curioso come questa convinzione sia riuscita a farsi strada in un'epoca contestualmente dominata dall'idea che l'informatica annulli tutte le distanze. Ma tant'è, parlare al sindaco è più facile che parlare al presidente del Consiglio dei Ministri, e questo consentirebbe alle istanze popolari di risuonare con eco rafforzata nei palazzi del potere. L'idea retrostante è che nella dinamica politica la domanda sia più virtuosa dell'offerta. Diversamente dai politici asserragliati nelle segrete stanze, i cittadini conoscono i bisogni della società ed è soltanto a partire da loro che può innescarsi una retta dinamica politica. Lontani dalla voce del popolo, gli amministratori si dedicheranno esclusivamente alla soddisfazione dei propri interessi personali. Incalzati dalle domande provenienti dal basso, saranno invece costretti a prendersi cura del bene comune. È per questo che, nella prospettiva della sussidiarietà, chi vuole innescare un politico realmente democratico non può che volere avvicinare le istituzioni ai cittadini. È evidente la matrice populista di tale visione. In basso, presso i governati, sta il bene, in alto, presso i governanti, il male. Il solo modo di consentire al bene di prevalere sul male sarebbe costringere i secondi ad ascoltare i primi, altrimenti destinati a rimanere preda dei propri egoismi. Una visione lontanissima dal più accorto pensiero democratico, Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Gustavo Zagrebelsky, che argomenta esattamente il contrario. E cioè che se i rappresentanti non effettuano una sintesi delle istanze di parte espresse dai rappresentati, a dominare saranno gli egoismi di minoranza meglio organizzati, a discapito dell'interesse generale. Democratico, nell'accezione corretta, è il regime capace di tenere insieme le contrastanti istanze popolari, fondendole in una visione politica che trascenda le posizioni dei singoli e si rivolga al più ampio novero possibile di cittadini. L'attitudine realmente democratica è includente. Per questo, centrale è il confronto politico. Fondamentale risorsa della democrazia è la discussione, non la decisione. E se decisione deve essere, che sia raggiunta attraverso il massimo del consenso e il minimo dell'imposizione possibili. Le istanze provenienti dal basso sono tutt'altro che irrilevanti, ma a risultare decisiva è la loro ricomposizione in unità, che può essere realizzata solo dall'alto. La pratica democratica non richiede di accostare l'una all'altra questioni disomogenee. Tu voti la mia proposta e io voterò la tua. Questa è mera tattica parlamentare, priva di visione politica. La pratica democratica richiede lo sforzo di riformulare le questioni di partenza provenienti dai diversi settori sociali, sino a divenire a una nuova proposta in cui la più grande parte possibile della società possa riconoscersi. Si pensi, per fare l'esempio più noto, all'incipit della nostra Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. All'apertura dei lavori della Costituente, nessuna parte politica propose tale formula. Le sinistre avrebbero voluto un riferimento ai lavoratori, pensando agli operai, la Democrazia Cristiana, e i liberali un richiamo alla libertà, pensando agli imprenditori. La formula infine adottata emerse da una discussione in cui le diverse parti politiche provarono a tenere insieme le visioni di ciascuna. Segue seconda parte.